Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.
Allora, buongiorno a tutti, tutti i radionauti.
Buongiorno.
Oggi abbiamo Pierangelo da Crema con noi per il suo libro, uscito qualche mese fa, che è un titolo molto interessante, Squallore. Squallore, che è edito da Mursia, è un libro di non molte pagine, 94 pagine, ma molto, molto denso. Allora, intanto diciamo due cose su Pierangelo da Crema. Buongiorno Pierangelo.
Buongiorno a tutti.
E benvenuto. Allora, egli è un professore ordinario di economia dal 1993 e insegna presso l'Università della Calabria. Oggi appunto siamo qua per parlare di quest'ultimo libro, Squallore, che è un libro sull'economia in rapporto al mondo, alla cultura e soprattutto anche all'arte, perché come sapete la nostra trasmissione è una trasmissione che si occupa di libri d'arte o è intorno all'arte. E questo appunto è un libro che riguarda l'economia, ma che chiede poi delle relazioni, andremo a vedere, con la cultura in generale e poi con l'arte. Infatti questo è un libro pubblicato in una collana di poesia e ha un'introduzione di Guido Oldani, che è appunto un poeta, che inserisce insomma questo libro in relazione, tanto, qualche nome, Heidegger, Hölderlin, Ezra Pound, insomma, filosofi, poeti e così via. Naturalmente questo non è l'unico libro pubblicato da Pierangelo da Crema, ne ha molti insomma, già all'attivo, su questo, sempre un po' su questo versante. Ne elenchiamo alcune. Quelle non accademiche, ovviamente, e quelle accademiche sono molte di più, anche se la quantità non fa, ovviamente non fa la qualità, no? Tra queste abbiamo La morte del denaro, 2003, Il trattato di economia breve, in breve, 2005, La dittatura del PIL, nel 2007, Lettera aperta a uno studente universitario, 2023, C'era una volta una scienza triste, 2015, probabilmente la scienza triste è l'economia, no? Economia del malessere 2020. Quindi c'è tutti i libri sull'economia, ma dai titoli, come anche quest'ultimo, Squallore, sono dei libri, e quindi è il pensiero di Da Crema, critici nei confronti dell'economia, o comunque dell'economia intesa in senso tradizionale. Ecco. Pierangio, che ci fa un libro, appunto, la prima domanda, un libro che è poi quello che si fa anche Oldani, che ci fa un libro di economia in una collana di...
Beh, ha senso perché Guido Oldani, nella fattispecie, che è l'ideatore del realismo terminale, si chiama così, è ideatore appunto di una linea di pensiero poetico che si chiede dove va a finire questo nostro mondo pieno di oggetti che compriamo ma che non conosciamo a fondo, che ci travolgono. Quest'idea della crescita, di una crescita portata al parossismo che uccide l'anima o che comunque la intristisce, che rende squallidi i nostri comportamenti. A proposito di crescita, solo un dato. Non mi si confonda con un passatista. Io credo che il progresso sia un destino, non sia una scelta. Noi abbiamo un destino di progresso, si deve sperare un destino di eternità nel momento in cui recupereremo il senso religioso della vita, il senso di Dio che oggi è stato totalmente accantonato. Il Dio contemporaneo, lo sappiamo tutti, è il denaro ed è un Dio modesto, un Dio che secondo me può condurci alla perdizione o allo sfacelo. Ecco. Parlavo di una crescita senza controllo, parlavo di una crescita sproporzionata sul piano materiale rispetto a una crescita che sul piano spirituale non riesce a rincorrerla. Qualsiasi autorità monetaria, qualsiasi responsabile della politica oggi, ci racconterebbe che la crescita, una crescita del 2% l'anno del PIL, del prodotto interno lordo, di ciò che misura, insomma, in qualche modo, secondo me, in modo molto inadeguato, il benessere, una crescita del 2% l'anno, portata su un orizzonte temporale di 2000 anni, che detta così può sembrare un orizzonte temporale, diciamo, spaventoso, ma che si deve sperare che possa essere raggiunta dall'umanità. Mi auguro che l'umanità possa varcare, possa andare ben oltre la soglia di un paio di migliaia di anni. Dicevo, una crescita del 2% l'anno, considerata modesta, considerata, diciamo, un obiettivo imprescindibile per qualsiasi economia, conduce nell'arco di 2000 anni a un numero che cresce 160 milioni di miliardi di volte. Ecco, questa piccola riflessione dovrebbe farci capire che una crescita solo quantitativa è destinata a spazzarci via, o comunque una crescita, dicevo, non abbinata, ecco, a uno sviluppo spirituale, ciò che secondo me sta avvenendo, la nostra epoca rivela più di altre quello che io chiamo squallore. Lo squallore è un dato umano, la natura non ci presenta
Ecco,
mai.
infatti c'è una cosa che tu dici nel libro che appunto mi ha molto colpito. Tu dici lo squallore, appunto stavi dicendo adesso, è un dato umano, è una caratteristica solo, intanto generale di oggi, ma poi è una caratteristica solo dell'uomo e di nessun altro, e di nessun altro, quindi è proprio
Sì,
una nostra specificità.
faccio questo distinguo perché non credo che la natura si presenti mai in modo squallido. Può essere sublime, può essere orrida, può essere magnifica, può essere spaventosa, ma lo squallore chiede l'intervento dell'uomo, è uno dei suoi fallimenti. Forse non il più eclatante, ma quasi sicuramente il più grave, perché lo squallore sociale, lo squallore che si abbina a un'economia che può insomma, riservare risultati molto sgradevoli e può immiserire la vita, ecco, questo squallore è un dato dell'uomo. E si può sostenere ragionevolmente che lo squallore ci sia stato in qualsiasi altra epoca, ma nella nostra epoca, secondo me, è più visibile perché è ragionevole l'ipotesi che lo squallore sia in relazione diretta, lo squallore manifesto, sia in relazione diretta con la nostra capacità di progresso, con l'espressione del potenziale tecnologico degli uomini. E per questo, secondo me, questa malattia sottile, non percepibile da tutti, ma non per questo meno insidiosa, meno pericolosa, per questo penso che lo squallore odierno sia particolarmente pericoloso e porti una società verso l'agonia, verso una vita apparente.
Tu poi però dici anche che non hai mai sopportato l'economia della felicità. Cosa volevi dire?
L'economia della felicità è una formula, sì, simpatica, ma io non credo che il benessere, il fatto economico, il benessere materiale possa dare la felicità. Voglio dire, si può essere felici per un ventennio in galera, si può essere felici da poveri, si può essere infelici da ricchi. C'è una ricerca della Said Business School, della University of Oxford, che molto puntualmente è dedicata alle famiglie più ricche del mondo, agli individui più ricchi del mondo, che normalmente sono più afflitti dei poveri. L'afflizione principale pare sia questa, ripeto, una ricerca condotta diciamo in modo molto rigoroso sul piano scientifico. La maggior fonte di preoccupazione, di afflizione, che è quella di uomini insomma molto abbienti, è l'idea di poter essere frequentati, l'idea che gli altri ti frequentino per i soldi che hai e non per quello che sei. Dico, L'economia, non credo all'economia della felicità, però credo alla giustizia, cioè un'economia che spenga le tensioni sociali, che un'economia, insomma, che ci lasci soffrire in pace, che si accompagni al nostro destino in modo meno brutale di quello attuale. È come se il capitalismo attuale avesse costruito un vascello, un veliero bellissimo, potente, capace di solcare tutti i mari, anche i più tempestosi. E sulla tolda vediamo solo qualcuno, diciamo la maggior parte, miliardi di persone nella sentina, cioè nella parte più bassa, più maleodorante del natante. Si deve immaginare che qualcuno, che molti della sentina abbiano voluto respirare l'aria che si respira sulla tolda, vogliono guardare il sole, vogliono guardare il cielo stellato di notte, ma ci sono le sentinelle che le ricacciano giù. E le sentinelle sono i guardiani del denaro, il denaro che oggi è l'ordine generale mondiale, quello su cui si fonda, diciamo, la nostra quotidianità, la nostra economia di breve e di lungo periodo, secondo me è uno strumento molto pericoloso. È una pistola. È una pistola che sulla base della quale normalmente viene condannato chi preme il grilletto, ma invece è la pistola che dovrebbe essere rinviata a giudizio, è lo strumento che dovrebbe
O i
essere.
mandanti anche,
Ho
no?
i mandanti, certo, ho i mandanti. Ecco, l'idea di poter governare la moneta, che è un'idea che ha governato la politica, secondo me è un'illusione totale e ha ridotto tra l'altro la politica a una sorta di ragioneria generale. Ci sono i soldi, si può fare, non ci sono i soldi, non si può fare, contraddicendo un principio economico di base, è il lavoro che ha dato luogo al denaro, non è il denaro che dà luogo al lavoro. Quindi è una confusione di ordine generale e molto grave. Quindi diciamo che ho in mente, ecco, una società e un'economia più rispettosa del senso religioso della vita e più rispettosa di un modello che potrebbe essere l'unico vero Dio, e non parlo necessariamente del Dio dei cattolici premuroso, caritatevole, posso anche parlare di un universo disposto ad inghiottirci nel momento adatto. Ecco, cioè noi giriamo i cannoni su di noi, ci spariamo tra di noi, mentre le bocche dei cannoni andrebbero girate verso l'esterno, dall'altra parte. Quindi mi riferisco a un senso della vita e a un senso diciamo dell'immanenza, ecco, di Dio, che non necessariamente ci porti a guardarlo caldamente, ci porti a guardarlo freddamente. Il nostro problema, il nostro futuro, il cosmo, il nostro pianeta. Un filosofo ha detto: si può considerare Dio freddamente perché caldamente lo fu già abbastanza. Noi abbiamo nemici e concepiamo i nemici al nostro interno. E l'idea della competizione, insomma, diciamo che secondo me andiamo allegramente verso lo sfacelo, è una civiltà che arranca verso
Infatti,
il disastro. Ecco.
tu parli nel libro dello scambio che è stato sostituito dalla moneta, ma che invece dovremmo trovare una via per lo scambio equo e per la ridistribuzione delle risorse.
Esattamente, sì, perché diciamo il progresso è stato confuso con il profitto e ci siamo dimenticati di una lezione molto importante, cioè di uno strenuo sostenitore del capitalismo, credo di poter dire l'economista più lucido del XX secolo, John Maynard Keynes, che nel 25 è andato a Mosca e se ne è tornato da Mosca dicendo: ma questi hanno in mano una religione. Noi, sostenitori del capitalismo, abbiamo in mano una struttura sociale che è preda di avventurieri, faccendieri, filibustieri, uomini che mirano al loro interesse, ma non solo, non mirano all'interesse sociale, spesso non sono in grado neanche di perseguire il loro stesso interesse. In sostanza, il capitalismo, per giustificarsi, dice, non avendo nessun afflato morale, non essendo sostenuto da nessun afflato morale sociale, ha bisogno, per giustificarsi, di risultati non buoni, eccellenti, altrimenti va a perdersi, va a sbattere. E questo noi ce lo siamo dimenticato. Il comunismo rischia di essere una pia illusione, la vera utopia, perché sappiamo che le idee di Marx sono state russificate, cinesizzate, Fidel castrizzate, insomma, è la vera utopia. Ma attenzione, il capitalismo potrebbe crollare non sostituito dal comunismo, ma potrebbe crollare per la sua capacità di autodistruggere.
Sì, e poi tu anche nel libro quindi, parli di questa ansia, già accennato, che abbiamo per allungare la vita, per raggiungere la ricchezza, insomma, eccetera. E invece dovremmo lavorare per allungare la vita del pianeta, no?
Sì,
Che
ecco,
però non
quindi
credi sia possibile più di tanto, no?
sì, ecco,
Ipotizzi
questo.
anche di colonizzare nuovi mondi fuori dalla Terra, a
Sì,
proposito di
adesso
utopia, no?
potrebbero sembrare le mie considerazioni un po' fuori luogo. Io ammiro, ho stima per certe forme di ambientalismo che guardano con ansia al futuro del nostro pianeta, però il nostro pianeta è quello che noi. È ciò di cui abbiamo, è ciò che abbiamo a disposizione. Voglio dire, siamo nati qui su questa terra, l'abbiamo resa abitabile. Si trattava di inevitabilmente di consumarla, di usarla, di strumentalizzarla. Poi è ovvio che tutti amano una città pulita, fiumi più puliti, l'aria più pulita. È chiaro che noi dobbiamo proteggere un pianeta che però alimenta un'unica certezza. Il pianeta va a morire, non esistono energie, fonti rinnovabili. Quando il vento non ci sarà più, quando il sole sarà diventato una nana rossa con un diametro di 250 milioni di chilometri, ci brucerà come una foglia secca, è inevitabile. Voglio dire, è la storia dell'uomo, vogliamo ridurla alla vita del pianeta. Io non sono d'accordo. Quando parlavo di senso religioso della vita, parlavo della vera sfida che abbiamo davanti. Certo, accudiamo il pianeta come un figlio accudisce un papà vecchio e stanco, ma comunque destinato a morire. È giusto farlo, ma nella nostra condizione di esseri umani, diciamo che nati per caso qui e in questo senso veramente tutti uguali, il comunismo realizzato ci sarà appunto alla morte del sole, lì saremo tutti uguali, ma mi auguro tecnicamente, tecnologicamente capaci di sopravvivere alla morte del sistema solare. Anche questi sono fatti economici e sul piano non solo filosofico, la vita, la nostra vita è un lampo, la nostra vita individuale è un lampo. La vita del pianeta è diversa, la vita dell'umanità è diversa. L'umanità ha sopportato decine di miliardi di morti e mi auguro che possa superare anche la vita del nostro pianeta che va salvaguardato, ma non dimentichiamoci che va a morire come tutto il resto.
Ecco, ma poi nel libro comunque tu parli del fatto che bisogna attrezzarsi con nuove speculazioni concettuali, no? E quindi parlare di una forma di controllo poetico del fatto economico. Cosa vuol dire una forma di controllo poetico del fatto economico? Quella che a questa rubrica, diciamo, interessa poi di più.
Allora, il linguaggio del denaro è molto esplicito. Il denaro è una forma di velocità. Io non auspico certo un ritorno al baratto, alle lentezze, alle approssimazioni, alle inesattezze del baratto. Ma il linguaggio del denaro è troppo duro, è troppo poco poetico, è troppo. Diciamo, è troppo a favore dell'esclusione, della separazione, della distinzione, di una velocità che produce cose, produce oggetti, ma non produce sviluppo spirituale. Una economia più poetica può trovare le parole e le forme di espressione adatte a promuovere lo scambio. Lo scambio è un principio fondamentale del fatto economico, perché lo scambio sfrutta le nostre diversità, sfrutta le nostre differenze, sfrutta le nostre incapacità e sfrutta anche le nostre idee. Quindi le nostre differenze sono preziose, e si traducono nello scambio. Tu sei bravo a fare qualcosa, io sono bravo a fare qualcos'altro. Ecco, allora un'economia, diciamo, più poetica usa le parole, usa nuovi contratti, usa nuove formule giuridiche per non lasciar perdere ciò che di buono ha fatto la nostra economia, l'economia del denaro, ma può far sì che l'economia del denaro si riduca a una fase, a una piccola fase della nostra storia. Il denaro, è una cosa diversa dalla moneta. Attenzione, il denaro è un concetto ontologico, la moneta è un oggetto sociale. Il denaro non a caso è stato di tutto, è stato pepe, sale, semi di cacao, bestiame, frumento, insomma, oggetti, monili, pezzi di metallo più o meno vile. La moneta no, la moneta ha una data, è nata poco più di 2500 anni fa, quindi è un fenomeno sociale. Ed è stata, la moneta per essere considerata tale ha bisogno di un accreditamento, di un'autorità che le imprime un sigillo. In questo senso è un oggetto. Ora, questo oggetto sociale ha svolto il suo ruolo, bisogna riconoscere che ci ha dato tanto, ma secondo me a questo punto è diventato un freno. Per superare questo oggetto sociale occorre un nuovo pensiero, che io definisco più poetico, più affidato a modi meno brutali di esprimersi di quelli verso cui ci conduce la moneta, che è una forma di velocità che può essere superata dal pensiero. Ecco, il pensiero può essere più veloce della luce. E quanto conti la velocità in economia lo sappiamo tutti, perché se a un uomo nel deserto non si porta l'acqua nell'arco di qualche ora, ecco, quest'uomo può morire. Sappiamo tutti che un colpo di telefono può salvare la vita, sappiamo tutti che la velocità conta in economia, quindi io non sono per un'economia lenta, non sono per la decrescita alla Latouche, lo ripeto, il progresso è un destino, però va interpretato, va guidato, va accolto nelle nostre vite come uno sviluppo, un viaggio che possa portare la Terra o comunque il pianeta su cui viviamo come qualcosa che assomiglia al paradiso terrestre.
Ecco, ma poi tu parli anche dell'arte, di questa
Sì.
necessità, però dici appunto l'arte non esiste se non come obiettivo inarrivabile. E la sua ricerca è ciò che ci permette di andare avanti, come l'orizzonte che si sposta e noi nel tentativo di raggiungere scopriamo nuove cose, nuovi
Credo profondamente a questo. Io credo all'arte come parte eccellente dell'economia. Io credo all'arte come un punto d'arrivo inarrivabile, come una delle tante utopie che ci aiutano a vivere, è come obiettivi inarrivabili o forse arrivabili, raggiungibili chissà quando. Dico l'arte come parte eccellente dell'economia perché l'arte è frutto di pensiero, volontà, azione, è frutto di gesti. Il paradigma dell'economia è pensiero, volontà, azione. Si fa qualcosa che si è pensata e desiderata. Quindi c'è una differenza di intensità, c'è una differenza di grado tra il prodotto economico e il prodotto artistico. Il prodotto artistico acquisisce un livello superiore in quanto è frutto di un pensiero e di un desiderio di livello più elevato, ma la dinamica è la stessa. Voglio dire, tu produci milioni di barattoli di pelati di pomodori, hai fatto qualcosa di utile per la vita. Tu fai un quadro ammirato dal mondo, hai fatto qualcosa di utile per la vita. E in questo senso non vedo una differenza appunto, di statuto, di paradigma. Arte ed economia sono frutto della nostra capacità di pensare e di desiderare. Quando dico che l'arte è una cosa inarrivabile, io credo che anche Michelangelo o Bacon o Caravaggio abbiano tentato di essere artisti e l'hanno voluto più intensamente di altri e avevano capacità diverse da quelle comuni, ma hanno cercato di essere artisti. Io ancora con esattezza non so cosa significa, no, non so cosa significa un artista che è diventato tale. Io conosco, secondo me, credo di poter conoscere, di poter pensare a gente che ci ha provato.
Ecco, e poi appunto il libro chiudi con, diciamo, una speranza, con un invito, che non dobbiamo mai smettere di sognare, e di sognare in questo caso un'economia di tipo diverso, no?
Sì, non possiamo smettere di sognare, non possiamo smettere di perdonare. Ecco, qui Giacinto, faccio un esempio di squallore, un esempio macroscopico. Di esempi microscopici ce ne sono tanti, per citarne uno, non so, gli sguardi di miliardi di persone identicamente puntati su uno schermo che ti offre una vita virtuale. Più avvincente di quella reale. Voglio dire, tanti esempi di squallore. Un esempio macroscopico è quello che ci ha offerto dalla classe politica internazionale che sta allestendo, si sta preparando alla terza guerra mondiale sull'onda dello slogan per cui la pace, che è il bene assoluto, andrebbe costruita con la guerra, che è il male assoluto. E sullo sfondo questo Big Bang domestico, cioè ci si è inventati lo scontro tra un Occidente democratico, intelligente, attrezzato, economicamente più evoluto di un Oriente che più arretrato ha bisogno di una lezione di vita. Ecco, la capacità di perdonare, la capacità di sognare, la capacità di andare oltre ciò che abbiamo imparato. Qui non si tratta di usare ciò che abbiamo imparato, si tratta di escogitare qualcosa di nuovo, qualcosa che ci salvi da questo squallore serpeggiante. E quindi fondamentale è la capacità di sognare, fondamentale è la capacità di immaginare nuovi mondi.
Bene, allora abbiamo ascoltato da Crema le sue interessanti teorie e anche soprattutto la necessità della poesia e dell'arte per aiutarci in questo, diciamo, nuovo percorso che lui si auspica che l'umanità, insomma, intraprenda per salvarsi e per in qualche modo, no?
Sì, lo spero. La conclusione del libro, cioè io stesso considero la mia un'utopia, ma abbiamo già detto che le utopie ci aiutano a vivere. E a volte si re, quante utopie si sono dissolte, cioè realizzandosi hanno contraddetto se stesse, hanno contraddetto il loro statuto di utopico. Quindi non si sa mai, non si sa mai.
Quindi continuiamo, insomma, a sperare, no? In un mondo migliore. Cioè, questo è un libro che ci dà delle indicazioni, delle riflessioni per cercare anche un po' di aggiornare, insomma, il nostro modo di vivere, per cercare di creare un mondo diverso in qualche modo.
Sì, meno ingiusto, meno aspro. Squallore deriva da squalidus. In latino squalidus è aspro, è ruvido. Lo squalo si chiama così perché ha la pelle come carta vetrata. È un mondo meno aspro, ecco, un po' più dolce, un po' più poetico, un po' più proteso verso le forme dell'arte che, come almeno io sono convinto del fatto che l'arte ci insegni un'economia più adatta a noi, più vivibile.
Con questo invito all'arte, alla poesia, ringraziamo Pierangelo da Crema per
Grazie a
essere
voi.
stato qui con noi a parlarci del suo ultimo libro, Squallore, edito da Mursia. E noi salutiamo tutti i radionauti di Radio Librarte. La trasmissione è finita, andate a leggere.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.